RTR Roma 3 Radio.
E bentornati e bentornate a questa ottava puntata di Bubble Songs, il primo spazio sonoro dedicato al Dipartimento di Lingue e Culture Straniere, un programma che mette in relazione parole e musica, ideato dalle professoresse Maddalena Pennacchia e Marta Perrotta, e con noi qui Oriella Esposito, che ci dirige. Oggi a parlare con voi è la redazione di Lingua Tedesca. Io sono Alberto De Vincenti e ho qui Gaia Cristinziano, che vi presenterà subito il tema di oggi.
Grazie Alberto e ciao a tutti. La puntata di oggi tratta la musica oltre il muro, un titolo simbolico pensato per andare a mostrare come gli scambi musicali tra le due Germanie ai tempi del muro di Berlino si siano mostrati più elastici di quanto si possa credere. E presenteremo infatti artisti che con la loro musica attraversano il muro ben prima della sua caduta, affermandosi sia nella DDR che nella BRD. Godendo di meritato successo ancora oggi nella Germania Unita.
Ovviamente chiariamo subito che per i nostri ascoltatori che quando parliamo di DDR ci riferiamo alla Repubblica Democratica Tedesca, quindi la parte socialista a est sotto influenza dell'Unione Sovietica, dove la musica dell'Occidente era vietata e accessibile solo grazie al mercato nero o ovviamente sintonizzandosi su linee radio illegali, mentre per BRD parliamo ovviamente della Bundesrepublik Deutschland, quindi la Repubblica Federale a Ovest, membro della NATO.
Chiediamo anche che purtroppo ci rendiamo conto che il tema di questa puntata gode di un tempismo tremendo e la guerra di Putin contro l'Ucraina ci riporta termini come guerra nucleare e terza guerra mondiale. Ignorare questo sarebbe un crimine, ma altrettanto cercare di mettersi qui a ridurre un argomento così delicato a un paio di slogan. Pertanto il meglio che possiamo fare è rimandarvi, per esempio, alla pagina Facebook di Guido Carpi, uno slavista formidabile, professore all'Università di Napoli, che da giorni si sta occupando di divulgare analisi accessibili della situazione senza alcun pressappochismo.
Questa ovviamente era una precisione dovuta prima di cominciare la nostra puntata e mandiamo adesso Wolf Biermann con Die Stasi Ballade.
Menschlich fühle ich mich verbunden mit den armen Stasi-Hunden, die bei Schnee und Regengüssen mühsam auf mich achten müssen, die ein Mikrofon einbauten, um zu hören all die lauten Lieder, Witze, Leisen, Flüche auf dem Klo und in der Küche, Brüder von der Sicherheit, ihr allein kennt all mein Leid. Ihr allein könnt Zeugnis geben, wie mein ganzes Menschenstreben leidenschaftlich, zart und wild unserer großen Sache gilt. Worte, die sonst wären verschollen, band ihr fest auf Tonbandrollen. Und ich weiß ja hin und wieder, singt im Bett ihr meine Lieder. Dankbar rechne ich euch an, die Stasi ist mein Äcker, die Stasi ist mein Äckermann. Komm ich nachts alleine mal müd aus meinem Bierlokal und es würden mir auflauern irgendwelche groben Bauern, die mich aus was weiß ich für Gründen schnappen vor der Tür. Sowas wäre ausgeschlossen, denn die grauen Kampfgenossen von der Stasi würden wetten, mich vor Mord und Diebstahl retten. Denn die westlichen Gazetten würden solch Verbrechen wetten, Ulbricht in die Schuhe schieben, was sie ja besonders lieben. Dabei sind wir Kommunisten wirklich keine Anarchisten. Terror individueller ist nach Marx ein grober Feller. Die Stasi ist, was will ich mehr? Mein getreuer Leibwächter. Zum Beispiel meinen sexuellen Freistil, meine Art, die so fatal war und für meine Frau eine Qual war, nämlich diese ungeheuer dumme Lust auf Abenteuer. Seit ich weiß, dass die Genossen wachsam sind, ist ausgeschlossen, dass ich schamlos meine Pfläumen pflücke von diversen Bäumen. denn ich müsste ja riskieren, dass sie alles registrieren und dann meiner Frau servieren. Sowas würde mich genieren, also spring ich nie zur Seite, spare Nerven, Kraft und Zeit. Die so aufgesparte Glut kommt dann meinem Werk zu gut. Kurz gesagt, die Sicherheit sichert mir die ewig, sichert mir die ewig, sichert mir Unsterblichkeit. Ach, mein Herz wird doch beklommen, solltet ihr mal plötzlich kommen, kämet ihr in eurer raschen Art, Genossen, um zu kaschen, seid zu Haus bei meinem Weib, meinen armen nackten Leib, ohne menschliches Erbarmen, gerade wenn wir uns umarmen oder irgendwo und wann mit dem Teufel Hafemann. Wenn wir singen oder grad Cognac kippen, das wär schade. Ach, bedenkt, ich sitz hier fest, darf nach Ost nicht, nicht nach West, darf nicht singen, darf nicht schreien, darf nicht, was ich bin, auch sein. Holtet ihr mich also doch eines schwarzen Tags ins Loch? Ach, für mich wär das doch fast nichts als ein verschärfter, nichts als ein verschärfter, nichts als ein verschärfter Knast.
Cantautore non solo molto famoso e controverso, come vedremo, che per i primi suoi 17 anni di vita cresce ad Amburgo per poi trasferirsi in Germania Est in quanto comunista.
Come molti comunisti però, Wolf Biermann è un altro degli intellettuali che si mostrano critici verso il socialismo applicato della DDR, rendendosi così poi portavoce con la sua musica di un sentimento diffuso di dissenso. Ciò finisce inevitabilmente poi per renderlo un elemento scomodo per il governo, che da una parte cercava di metterlo a tacere e dall'altra lo teneva sotto controllo.
Si dice infatti, pensate, che il rapporto su di lui contasse ben 40.000 pagine e che contro di lui fossero state mobilitate più di 70 spie della Stasi, appunto a cui lui di tutta risposta dedica questa canzone fortemente canzonatoria.
La prima strofa infatti recita: «Umanamente mi sento legato ai poveri cani della Stasi. Chi dove nella neve, chi negli acquazzoni devono badare a me», poi aggiungendo: «e so che ogni tanto cantano le mie canzoni a letto, quindi con gratitudine dico la Stasi è il mio ECA, cioè la Stasi è mia compagna», facendo forse anche riferimento a un errore della Stasi che ha portato alcune registrazioni delle sue canzoni anche a diffondersi.
Lo stile di Biermann portò il governo a proibire le sue esibizioni per ben 11 anni, ma un altro errore della Stasi, che confuse il suo nome con quello di un cantore evangelico, ha dato il permesso a Biermann di organizzare un concerto alla Nikolai Kirche di Prenzlau nel 76, e il 76 è ovviamente anche l'anno del concerto che più ci interessa, ovvero quello a Colonia, sempre nella Germania Ovest, dove questa volta, con il permesso rilasciato dal governo, Biermann si esibisce.
Pensate, il concerto viene trasmesso anche in diretta televisiva, sia a Est che a Ovest, e questo dà finalmente occasione al governo della DDR, che non vedevano l'ora, di revocargli la cittadinanza e dichiarare la sua espulsione dal paese per grave violazione dei doveri civici.
Tutto ciò era ovviamente frutto di un piano premeditato, come dimostreranno gli archivi della Stasi, e noi abbiamo deciso di mandare in onda Di Stasi di Ballate proprio come una forma di tributo e atto di completezza, perché Biermann stesso a questo concerto decise di autocensurarsi, evitando di suonarla al concerto di Colonia perché riteneva che gli sarebbe costata 10 anni di carcere.
Infatti la sua espulsione poi non solo fu molto sofferta da Biermann, ma spinse molto artisti e intellettuali come Heiner Müller, Christa Wolf, Jurek Pekka e Sara Kirsch a firmare una lettera aperta al governo per chiedere il suo reintegro. Incredibile, di fatto poi rischiando la vita e andando ancora una volta a criticare il socialismo applicato della DDR.
A questa lettera si uniscono un centinaio di persone e soprattutto si dice che, sebbene Wolf Biermann fosse un poeta scomodo, si ricorda che lo Stato socialista dovrebbe tenere a mente le parole di Marx, secondo il quale la rivoluzione proletaria critica se stessa in modo incessante e pertanto dovrebbe sopportare pacatamente questa critica scomoda mossa dal cantautore e iniziare a riflettere su se stessa.
Ma al suo ritorno poi, quando tornò ad Amburgo, Wolf Biermann è stato seguito dalla sua figlia acquisita, altrettanto scomoda. Infatti noi passiamo adesso a Nina Hagen con Du hast den Farbfilm vergessen.
Strand von Hiddensee. Micha, mein Micha, und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau. So laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau. So böse stampfte mein nackter Fuß den Sand und schlug ich von meiner Schulter deine Hand. Micha, mein Micha, und alles
era Du hast den Farbfilm vergessen di una giovanissima Nina Hagen, qui nemmeno ventenne, è ancora congiunta al gruppo Automobil e che, nonostante l'apparenza, non manca di far sentire la sua voce.
Pensate, la canzone parla di una ragazza infuriata con il fidanzato Misha, che, poveraccio, si è dimenticato il rullino a colori da portare durante le vacanze. Il Farbfilm, appunto. Che ai tempi era un elemento decisamente costoso e difficile da reperire nella DDR. E questa dimenticanza impediva così di far capire agli amici quanto fosse bella la loro vacanza, arrivando poi che la ragazza minacciò di lasciare il povero Misha.
La canzone viene però comunemente interpretata come una critica ai limitati beni di consumo della DDR e specialmente alla sua monotonia e grigiore. Le foto infatti sappiamo che sono uno dei mezzi più credibili, soprattutto all'epoca dei social, per trasmettere informazioni e indicizzare la realtà. E perdere occasione di immortalare uno spazio di libertà e svago sulla Hiddensee, l'isola tedesca, che tra l'altro ai tempi era una meta super ambita dai cittadini della DDR, significa quasi andare a cancellare non solo il potenziale per lo stato sociale, come appunto dimostrato dalla canzone, nel timore che la ragazza ha, che il fatto che i suoi amici non credano a quanto fossero belle le loro vacanze, quanto fosse vestita bene lei, ma andare a chiudere proprio una via di fuga dalla routine.
Che poi la stessa Hagen dichiara nella sua autobiografia che bisognerebbe poi essere nati nella DDR per capire tutte le allusioni e i riferimenti della canzone, che nella sua ironia riflette la desolazione dei mondi lavorativi come ed esprime un folle desiderio di fuggire verso luoghi pieni di colore e luce, appunto nella felicità privata.
Questa canzone verrà scelta da Angela Merkel per la cerimonia di fine mandato il 2 dicembre 2021 e la stessa cantante si è detta molto sorpresa di questa scelta, specialmente dato il fatto che la canzone, ahimè, è stata scritta da Kurt Demmler, incarcerato per molestie su minori e suicida in prigione, elemento che noi ripetiamo anche perché la stessa Hagen, per trasparenza, non ha avuto alcuna intenzione di insabbiare questo aneddoto. Ma la Merkel ha detto che questa canzone è stata un momento fondamentale nella sua infanzia, trascorsa nella DDR, dove ai tempi sognava di guidare un'auto e ascoltare Bruce Springsteen.
Poi ben presto la Hagen avrebbe poi lasciato la DDR in seguito per seguire appunto Wolf Biermann ad Amburgo, come abbiamo detto in precedenza, e intraprendere una carriera da solista. Si dice addirittura che abbia minacciato la DDR di diventare la prossima Wolf Biermann se intralciata nel suo obiettivo di lasciare il paese. Ad ogni modo non aveva poi bisogno di troppe minacce, dato che la sua condotta era già stata bollata come antisociale per via delle sue contestazioni contro l'invasione sovietica della Cecoslovacchia.
La sua partenza nel 76 è cruciale per permetterle di trasferirsi a Londra, dove frequenterà gli ambienti punk emergenti che vedevano ad esempio i giovanissimi Sex Pistols, The Slits e la stilista Vivienne Westwood, responsabile dell'estetica punk. Il fatto che gli esponenti del punk fossero per lo più maschi adolescenti, mentre la Hagen aveva già 22 anni, la consacra anzitutto come madrina del punk e poi successivamente regina del punk. Quindi andiamo subito ad ascoltare la maturata Nina Hagen con African Reggae.
Yeah.
E questa era African Reggae di Nina Hagen e, come abbiamo anticipato, nella sua carriera da solista, intrapresa a seguito del trasferimento in Germania Ovest, intervallato da un soggiorno a Londra fondamentale per definirla nel suo stile eccentrico, che anche a livello di look verrà poi ripreso anche da Cyndi Lauper. Questa canzone però mostra che la Hagen non si è limitata ad essere un'icona stilistica, ma un vero e proprio prodigio della musica che nell'82 si diffonde anche negli Stati Uniti grazie al suo album Non-Sex Monk Rock.
A livello tecnico la sua voce presenta infatti un'ampiezza di molte ottave, si presta all'opera e pare che sia stata addirittura operata d'urgenza alle corde vocali dopo un concerto, ma noi in generale vi sfidiamo a trovare un'altra canzone in inglese e tedesco che mescoli le sonorità reggae in tributo a Bob Marley con degli intervalli di yodel, andando allo stesso tempo a presentare un testo giocoso ma anche molto molto importante, dato che sebbene per si parli di raggiungere l'Africa per fumare la cannabis, non manca l'elemento politico.
Poi verso la fine della canzone la cantante si chiede infatti: was soll ich denn aber in Africa als Frau, wenn der schwarze Mann die schwarze Frau kastriert, riferendosi quindi all'infibulazione e invitando infine gli ascoltatori a get up, stand up for the black revolution. Tutto questo al contempo viene contornato da una performance, lei aveva un enorme vestito di tulle a strati e colori infiniti, aveva anche dei capelli arancioni faceva una strana danza scoordinata che è visibile anche nella videoclip che io e Gaia infatti vi consigliamo.
Sì. E Hagen infatti è maestra nel creare questo tipo di mescolanze, presentando testi femministi e di contestazione politica in modo quasi ironico, e però comunque generando scandali non indifferenti. Ad esempio ha preso la canzone tedesca Wenn ich ein Junge wär, se fossi un ragazzo, cambiando l'ultima strofa da se fossi un ragazzo tutto sarebbe più facile, facendo diventare se fossi un ragazzo avrei più rapporti ovviamente sessuali. E il tema della repressione della sessualità femminile viene rimarcato anche quando, ospitata nella trasmissione televisiva Club 2, mostra al pubblico sbalordito tecniche di masturbazione.
Molto sbalordito. Poi tra le rivendicazioni abbiamo anche l'opposizione alla vivisezione e alla propaganda per i diritti degli animali, anche se sicuramente la Hagen viene ricordata da molti soprattutto per aver cominciato a parlare di avvistamenti di UFO e dichiarare il suo interesse per l'esoterismo e i movimenti religiosi orientali, che poi la porteranno alla conversione alla fede induista. Infatti nel 99 pubblica un album di mantra dal titolo Om Namah Shivaya. E queste passioni poi sono evidenti anche nel nome della figlia, che cioè Cosma Shiva.
Riprendendo la politica, ricordiamo che la Hagen si è anche cimentata nel ruolo della moglie di Pichum nell'opera da tre soldi di Brecht e ha spesso cantato canzoni di Kurt Weill, Hanns Eisler e Paul Dessau, scritte per i testi di Brecht. Ma adesso noi saltiamo oltre il confine, torniamo a Est e vi presentiamo Der Blaue Planet dei Karat.
Kein Gott, unsere Welt zu erhalten.
Eccoci tornati dopo Der Blaue Planet dei Karat, un gruppo fondatosi nel 1975 a Berlino Est. E come visto nella scorsa puntata con i Kraftwerk, anche qui ritroviamo il tema dell'ambientalismo e la paura della catastrofe nucleare come risultato della guerra fredda, che negli anni Ottanta aveva cominciato a riscaldarsi per via della corsa agli armamenti ripresa da Reagan, che aveva inoltre ricominciato a finanziare lo sviluppo della bomba al neutrone.
La canzone infatti ha subito una censura da parte dei funzionari della cultura della DDR, che hanno scelto di inserire la parola Neutronen in riferimento appunto alla bomba sviluppata dall'Occidente al posto della parola Dämonen pensata dai Karat, demoni, andando così a fortificare quindi la critica agli americani.
Ovviamente questo però non basta a alleggerire i messaggi lanciati dalla canzone, come il monito "Uns hilft kein Gott unsere Welt zu erhalten", nessun dio ci aiuterà a preservare il nostro mondo, un mondo che tanzt im Fieber, sta ballando con la febbre, dato il tentennamento sui negoziati per il disarmo tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica e lo smantellamento dei missili.
È inoltre interessante concentrarsi sull'album stesso, omonimo alla canzone del Blaue Planet, appunto, che è stato diffuso con due copertine diverse. Nella versione della DDR, infatti, vediamo il pianeta Terra dallo spazio con una crepa di lava che divide i continenti, mentre nella versione diffusa a Ovest la Terra è raffigurata come la punta di un fiammifero in procinto d'accendersi.
Tutti questi elementi, uniti al fatto che la musica stessa contenuta nell'album sia un connubio tra elementi rock occidentali e di musica orientale, permettono all'album di spopolare anche oltre il muro, vendendo oltre anche 1,5 milioni di copie, classificandosi non solo come uno degli album più vendute in entrambe le Germanie, ma anche come l'album più venduto di qualsiasi artista discografico della Germania dell'Est di sempre, dentro o fuori il paese, ottenendo persino il disco d'oro.
Infatti i Karat sono stati addirittura l'unica band della DDR a ricevere l'invito al programma televisivo Wetten Das della Germania Ovest, che li ha tra l'altro premiati nell'86 con il Golden Europa, il premio più antico della televisione della Germania Ovest, mentre nella DDR hanno ricevuto il premio nazionale per le arti della letteratura.
Un successo quindi senza limiti, ed è bene ricordare anche la canzone Der Albatros kennt keine Grenzen, l'albatros non conosce confini, che è una canzone che aveva attirato l'attenzione per il suo rimando critico alle austere restrizioni di viaggio della DDR e al muro di Berlino.
Ancora oggi i Karat sono una delle band più ascoltate negli ambienti ostalgici, ovvero gli ambienti che soffrono la nostalgia della DDR, ancora molto presenti specialmente a Berlino. E adesso infatti lanciamo un'altra immancabile band per tutti i dischi di compilation ostalgici, ovvero i Poddies con Ich will nicht vergessen.
Denke ich dich an Deutschland, fall mir Gedichte ein. Klingen große Namen raus aus totem Stein. Und in mir ist Schweigen wie nie gekannt. Hier bin ich geboren, das ist mein Land. Denk ich an Deutschland, ist mir auch nach Schrein. So viel Hass, Not und Elend ein. Dann seh ich die Erde zur Asche verbrannt. Hier bin ich geboren, auch das ist mein Land.
Questi erano i Pudis con Ich will nicht vergessen. Come abbiamo detto e come vedremo, la band è famosissima. Si forma nel 69 e inizia diffondendo soprattutto cover di canzoni straniere, altamente richieste nella Germania dell'Est, dato che l'acquisto di album occidentali era vietato e oggetto di contrabbando. Ovviamente la musica rock non era particolarmente ben vista.
Il partito infatti cercava in tutti i modi di creare, plasmare una cultura giovanile consona ai principi del regime. Ad esempio, nel tentativo di contrastare Elvis Presley era stato creato il Lipsy, una buffa e castissima danza a due che insomma... Ci sono i video, vi invitiamo ad andarli a cercare perché...
Su YouTube è tremenda.
È tremenda, sì.
La band poi nel 69 ottiene l'autorizzazione alle esibizioni professionali e nel 71 viene a loro offerta la possibilità di incidere un album, purché in modo apolitico e in lingua tedesca. Queste condizioni non verranno proprio rispettate perché appunto in questa canzone tratta dall'album Das Buch del 1984 i Pudis vanno proprio a toccare il tema della Germania divisa.
In questa canzone si tematizza infatti il ricordo della vecchia Germania Unita, che non si vuole dimenticare, però è allo stesso tempo un ricordo che porta sia elementi positivi come le Gedichte, le poesie, sia negativi come Hass, not un Elend, cioè l'odio, il bisogno e la miseria, ma soprattutto la Erde zu Asche, cioè la terra in cenere. E la canzone guarda la Germania divisa e si chiede se tutto questo sia stato dimenticato, rivendicando al contempo la sua determinazione a non farlo e ricordare sempre ciò che c'era una volta, appunto, Ich will nicht vergessen, was einmal war.
Essendo poi la parola Deutschland particolarmente un tabù nella DDR, porta questa canzone a essere vietata nelle riproduzioni in TV e in radio. Inutilmente però, dato che si diffonde comunque come una specie di inno segreto della DDR, con il titolo sbagliato però di Denke ich an Deutschland.
Prima di quest'album il gruppo si era diffuso soprattutto grazie alle canzoni scritte per il film Die Legende von Polun Pola, diretto da Heiner Caro, un film di enorme successo che però viene rapidamente ritirato dalla DDR per il messaggio politico non tanto sottile che dipingeva ancora una volta il grigiore della DDR, come abbiamo visto con Nina Hagen, e il desiderio di evasione da parte di una coppia di amanti.
Al momento della censura però il film era già stato visto ben 3 milioni di spettatori e le canzoni dei Pudis in esso contenute sono diventati enormi successi, permettendo addirittura ai Pudis, che fino a quel momento si erano esibiti solo nell'Unione Sovietica, di ottenere il loro più grande seguito proprio nella Germania Ovest, dove venivano anche pubblicati i loro album.
Torniamo a problemi di copertine, dato che altri problemi di censura sono stati nell'88. La copertina dell'album Neue Helden fu rimpiazzata con una copertina verde, dato che l'originale raffigurava, pensate, due bambini che indossavano i pannolini che raffiguravano le bandiere dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti. La leggenda vuole però che il motivo della censura non sia stato tanto il messaggio quanto la presenza della bandiera americana. Ah, ma noi adesso ci spostiamo subito a ovest, mandando i Totenhosen con Wir sind bereit.
E questa era Wir sind bereit dei Totenhosen, una band ancora attualissima che letteralmente vorrebbe dire i pantaloni morti, ma si riferisce all'espressione tedesca Hier ist Totenhose, cioè non c'è niente da fare, qui è noioso. Il rimando poi è chiaramente provocatorio, tuttavia nel loro primo concerto dell'82 furono annunciati come Die Totenhosen, ovvero le lepri morte, cosa che invece per fortuna non accadde nel loro primo concerto all'estero, che fu proprio qui a Roma all'ex mattatoio.
Questa canzone segue pochissimi mesi dopo la formazione della band di Düsseldorf nell'82, insieme all'altro singolo Rise e Fieber, che vengono pubblicati entrambi sotto l'etichetta indipendente Totenkopf, che permettono al gruppo di cimentarsi nei primi tour in Germania. E, qualcuno sostiene addirittura che questi tour a volte consistessero in realtà nelle esibizioni a feste di compleanno gratuite, dove la famiglia dei festeggiati si impegnava a rifornirli di birra e pagare i danni causati dal gruppo.
Vedi, proprio punk. La canzone sembra infatti poi presentare un tema scottante che si riferisce all'essere pronti alla fine della guerra fredda con un distruttivo conflitto che, facendo tabula rasa e lasciandosi alle spalle tutto, appunto Zeit heute ist alle Vergangenheit, apre lo spazio per un neue Zeit, una nuova era.
Una ulteriore critica politica è evidente nello slogan stesso che i Totenhosen usavano come provocazione prima dei loro concerti, ovvero Rosita kommt nicht, dafür die Totenhosen. Rosita non viene, perciò qui ci sono i Totenhosen.
Questa frase si ispira infatti a un evento di cronaca che nel 1965 vide la piccola Roswitha Buda, 11 anni, rimanere vittima di molestie e omicidio. Ma questo fu prontamente insabbiato dai vertici della DDR, in quanto la reputarono come una cattiva pubblicità del regime.
Un'altra sfida lanciata dal gruppo alla DDR è nel concerto illegale tenuto oltre il confine. Infatti la BCC riporta un'intervista al frontman dei Totenhosen che racconta come la band si sia infiltrata oltre il confine grazie a un travestimento che li vedeva tutti ben pettinati e vestiti di tutto punto, perché sapevano infatti che se le autorità della DDR li avessero riconosciuti li avrebbero immediatamente fermati, dato che, come dichiarato dal cantante, il punk rock non esisteva ufficialmente nell'est perché non si voleva diffondere il virus sotto alcuna forma.
Il concerto segreto poi si è tenuto all'interno di una chiesa a Berlino Est e ha contato solo 25 persone, quindi molto molto esclusivo. Il gruppo si è detto estremamente colpito di come i giovani della DDR fossero in grado di creare il loro spazio culturale nonostante, o forse grazie, alle pressioni del regime, dando così forma a un atto rivoluzionario di pericolosissima libertà che andava ben oltre i vestiti dell'Ovest.
Il successo dei Totenhosen, come abbiamo già detto, era strepitoso e lo è ancora oggi tra i giovani tedeschi soprattutto, e la band nel tempo però ha avuto modo di esibirsi in Giappone, Australia, Hawaii, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Argentina, Brasile, arrivando addirittura nel 96 ad aprire il concerto di addio dei Ramones a Buenos Aires, un concerto che ha contato oltre 50.000 spettatori.
Un'altra indimenticabile band dall'Ovest sono ovviamente gli Einsturz der Neubauten, che noi lanciamo con Steh auf Berlin.
Helen! Yes. Ich stehe auf Feuer. Und ich stehe auf Rauch. Ich stehe auf Rauch. Ich stehe auf Krach. Und ich stehe auf Steine.
Abbiamo appena sentito gli Einstürz e Neubauten con Steh auf Berlin. Che dire, la puntata si fa non poco complicata, dato che cercare di fissare questo gruppo in una definizione univoca è decisamente complesso. Il gruppo viene infatti legato agli ambienti sperimentali, all'espressionismo e soprattutto al Dada.
Si formano infatti a Berlino Ovest come un ramo del movimento dadaista chiamato Die Geniale Dilettanten, che ambiva alla distruzione di tutte le convenzioni musicali. Un loro obiettivo era infatti quello di registrare uno degli album più inascoltabili di sempre, servendosi ad esempio, come ascoltato in questa canzone, di strumenti musicali decisamente inusuali, andando a perlustrare le discariche in cerca di veri e propri articoli da ferramenta come lamiere, rifiuti metallici, trapani e soprattutto appunto martelli pneumatici.
Bisogna poi inoltre ricordare che le tendenze distruttive del gruppo si sono dichiarate anche a partire dal nome stesso. Einstürze der Neubauten significa infatti nuovi edifici in crollo, ma più in particolare gli edifici verso cui ci si riferisce, i Neubauten, sono brutti palazzoni di cemento a forma di scatola costruiti tra il 60 e il 70. E negli anni 80 inoltre il nome della band diventa particolarmente iconico, attuale, con il crollo del tetto della sala dei congressi di Berlino, simbolo tedesco-americano.
Steh auf Berlin, che vuol dire stare sopra Berlino, contiene molti degli elementi che rendono noti i primi Einstürze und Neubauten nel loro carattere post-industriale, come appunto le elettrodense da cantiere, ma soprattutto i tormentosi e frammentari urli del cantante che tematizzano il degrado e la percezione di una distruzione imminente.
Infatti tra questi urli abbiamo anche l'elenco di parole Autos, Feuer, Rauch, Krach, Steine, Ende, Schluss, Hölle, che sarebbero auto, fuoco, fumo, rumore, pietre, fine, chiusura, inferno. I verbi abstürzen, einstürzen, precipitare, crollare, ma soprattutto la frase ich stehe auf Zerfall, ich stehe auf Krankheit, auf Niedergang, ovvero io sto sul degrado, sulla malattia, sul declino.
In linea generale questo tema è spinto moltissimo dal loro album di debutto Collapse, Collasso, dell'81, dove si ripropone continuamente l'immagine di questa metropoli paradossale, decadente nella sua quantità di merci, sussidi e cultura importata, andando a sferrare al contempo un attacco alle aspettative di ascolto convenzionale.
Poi gli Einstürze und Neubauten segnano inoltre un pezzo di storia, esibendosi all'Est il 21 dicembre dell'89, quindi poco dopo il simbolico crollo del muro, che avvenne il 9 novembre, che però non aveva ancora portato alla vera e propria riunificazione della Germania. Infatti si soffrivano ancora molto i controlli alle frontiere e soprattutto la band non aveva un permesso ufficiale. Fu infatti grazie al supporto di Heiner Müller che la band poté esibirsi, dopo essere stata annunciata dal drammaturgo che disse proprio: gli edifici che ci hanno dato stanno crollando.
Il rapporto tra il gruppo e Heiner Müller verrà mantenuto, dato che con il tempo la band si allontana dalla scena punk, andando ad esempio ad occuparsi di progetti teatrali e radiofonici con il drammaturgo, come nella sua The Hamlet Machine o per i Fazer Fragments di Bertolt Brecht.
Un altro momento importante nella storia degli Einstürz e Neubauten è nella simbolica esibizione al Palast der Republik nel 2004, ovvero l'ex sede di potere della DDR, che fu prima della sua demolizione. Ma di concetti fondamentali parleremo ancora. Abbiamo tenuto infatti per la nostra chiusura Bowie con Helden.
Delfine ist schön. Niemand gibt uns eine Chance. Doch können wir sie dann für immer und immer. Und wir sind dann Helden für einen Tag.
Ed eccoci qui, chiudiamo in bellezza con David Bowie e Helden, la versione tedesca di Heroes, la canzone che ritroviamo anche nel film Christiane F., Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino.
I fan di Bowie saranno certamente familiari con il termine di trilogia berlinese, ovvero gli album Low, Heroes e Loggia, che Bowie compone tra il 77 e il 79, dopo essersi trasferito appunto a Berlino Ovest. Ai tempi era una meta obbligata anche per artisti come Iggy Pop, grazie alla sua fama di capitale artistica, ma anche per il suo clima, diciamo, surreale.
Oggi abbiamo scelto questa canzone non solo perché ascoltarla in tedesco potrebbe essere una curiosità per tutti voi che ci ascoltate, ma soprattutto perché questa canzone è considerata un inno della caduta del muro e della riunificazione della Germania.
La canzone infatti è il simbolo assoluto del concerto di Bowie che svolge sotto il muro di Berlino nell'87, dove dal palco si rivolge ai suoi ascoltatori oltre il muro dicendo: mandiamo i nostri migliori auguri anche a tutti gli amici dall'altro lato del muro, e ricevendo come risposta un coro che intonava questa canzone.
Il concerto è stato tenuto appositamente nei pressi del muro in modo da poter essere assentito anche dalla folla dei giovani che si erano riuniti dall'altra parte, e questo è importante perché va a realizzare uno dei sogni assoluti per i giovani della DDR, che invece negli anni 60 avevano sofferto gravi ripercussioni per il cosiddetto concerto immaginato dei Rolling Stones.
Infatti, sintonizzandosi illegalmente sulle linee radio dell'Ovest, i cittadini della DDR hanno sentito un DJ chiedersi come sarebbe andata se una casa editrice costruita vicino al muro mettesse in scena sul tetto un concerto degli Stones. Da questo fatto è partito un fraintendimento colossale che ha portato la popolazione dell'Est a credere che il 7 ottobre del 69, per celebrare il 20° anniversario del paese, i Rolling Stones avrebbero veramente tenuto un concerto per Berlino Est, arrivando persino a pubblicizzare il concerto con delle scritte in gesso per le strade, un vero e proprio Mandela Effect.
Ovviamente il concerto non ci fu, ma quel giorno si presentarono a Berlino centinaia di fan, così come purtroppo le autorità della DDR, che arrestarono, picchiarono e talvolta esiliarono in Occidente i giovani di quella folla che si muovevano verso Berlino in quanto elementi antisocialisti, semplicemente perché si erano presentati sperando di poter vedere i Rolling Stones dal vivo.
Quindi quello di Bowie è quindi un esempio di come negli anni Ottanta, fortunatamente, la musica occidentale riverberava sempre più forte intorno al muro di Berlino stesso, come dimostrano i concerti di Bob Dylan e Bruce Springsteen, che al posto di essere dei contentini per placare le giovani generazioni, hanno finito per amplificare un nuovo spirito di libertà, rivelandosi addirittura spazi per richieste di diritti umani, di espressione e di accesso ai viaggi.
La nostra puntata si conclude qui e, come dimostrato, la potenza dell'arte non conosce confini, nemmeno nei momenti più oscuri della storia. Ringraziamo Unica Radio dell'Università di Cagliari che ci ritrasmette, e i nostri componenti della redazione di Lingua Tedesca, il professor Giovanni San Paolo e la dottoranda Giulia Bocchetti, ma ovviamente soprattutto tutti voi ancora qui con noi ad ascoltarci. Seguiteci come sempre sui nostri canali social, ma soprattutto non perdetevi la nona puntata di Bubble Songs, diretta dalla redazione di Francese.
Au revoir. Au revoir.
RTR Roma 3 Radio.